Dottor Massimo Costantini.
Prego, tu vuoi leggere quella formula che ha scritto, deve leggere quella formula, prego, e accendere il microfono.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Si dice le generalità, un atto.
Massimo Costantini, a
Un atto.
Savona, il 29 giugno del 56, residente.
Basta così. Non è...
Basta.
Grazie. Se vuole rispondere alle domande del pubblico ministero.
Dottore, lei è un medico?
Sì.
Dove svolge la sua attività lavorativa?
All'Istituto Tumori di Genova.
All'epoca dei fatti svolgeva la stessa attività?
Sì.
Senta, lei durante i giorni in cui si è svolto il vertice G8 a Genova e le manifestazioni di protesta anche contro questo vertice, era collegato con l'organizzazione GSF?
Sì, ero collegato nel senso che facevo parte di quel gruppo di medici e infermieri che ha, diciamo, prestato la sua opera durante le giornate del G8 all'interno del GSF.
Ecco, può dire appunto quali erano i compiti che ritenevate di dover svolgere?
Ma direi che il senso della cosa è riassumibile in una lettera che noi avevamo inviato, questo gruppo di medici e infermieri, all'assessorato alla sanità alcuni giorni prima, ora non mi ricordo con precisione, sarà stato 7-10 giorni prima dell'inizio del vertice. Anche alla luce di quanto era successo a Napoli, chiedevamo che l'accesso alle cure mediche e sanitarie per persone eventualmente ferite potesse svolgersi in una maniera tale, quindi, per cui nessuno, non si trovasse nella situazione di dover scegliere, fra andare a farsi curare, per intenderci, in un ospedale o da dei medici, in una situazione in cui potenzialmente poteva avere paura di essere identificato, di essere, tra virgolette, diciamo, represso dalla polizia. In questa lettera c'era una preoccupazione di fondo. Io devo dire la verità, personalmente mi sembrava un po' esagerata, nel senso che, e anche agli altri colleghi sembrava francamente esagerata. Per cui noi siamo andati, abbiamo costituito questo gruppo di medici e infermieri genovesi, a cui poi si sono aggiunti altri medici e infermieri provenienti da altre parti d'Italia, all'incirca un centinaio di persone, che si sono collocate nelle varie parti delle manifestazioni a partire fin dal giovedì, dalla manifestazione dei migranti, poi il venerdì, il sabato, niente, affiancando i manifestanti con una maglietta ben riconoscibile da tutti, in cui c'era una croce rossa stampata sia sul davanti che sul retro della maglietta, in cui c'era scritto sanitari del GSF, in modo tale che se qualcuno avesse avuto bisogno di qualche cosa noi eravamo fisicamente presenti. Come specificammo chiaramente, tutto ciò non era assolutamente in alternativa al servizio sanitario ufficiale, chiamiamolo così, preventivamente del 118 e della rete di ospedali, che anzi, per quanto ne so, ha funzionato da questo punto di vista più che bene. In questa veste, io insieme ad altri colleghi ci siamo trovati, chi in un posto, chi in altro, nelle varie giornate delle manifestazioni del G8.
Ecco, avevate una base logistica, una sede a cui fare riferimento?
Sì, come tutti i gruppi, ora io i gruppi obiettivamente non li conoscevo, i gruppi che facevano riferimento al GSF, se non il gruppo degli avvocati. Facevamo capo alla sede, chiamiamola istituzionale, del Social Forum, che era collocata nella scuola Pascoli. Poi, dovendo darci un posto, naturalmente ci hanno dato il posto che era l'infermeria della scuola. Poi in realtà non era un'infermeria, era l'infermeria di una scuola media, quindi sostanzialmente non c'era nulla che la definisse come infermeria se non una targhetta sulla porta. E quello semplicemente poi era il posto dove ci trovavamo e ci organizzavamo, del tipo io vado qua, tu vai là, e ci trovavamo a fine giornata a fare un bilancio. Quindi non aveva in realtà una funzione di ambulatorio o di pronto soccorso, in realtà è partita semplicemente come il posto dove ci vedevamo e dove poi ciascuno di noi partiva per la manifestazione che doveva seguire.
Quindi l'attività si svolgeva, come dire, nelle strade, nelle piazze, in occasione della manifestazione?
Sì.
Le dico così in generale, ma se lei mi vuole riferire la sua diretta esperienza.
Ma guardi, quello che poi abbiamo effettivamente fatto è stato molto diverso da quello che pensavamo di fare. Come ho detto prima, non pensavamo di fare granché, nel senso che ci aspettavamo molti colpi di calore perché faceva un gran caldo, sì, qualche manganellata perché erano previste una serie di azioni dirette, però lo spirito delle giornate era ben lontano da quello che è successo. Per cui qualcuno di noi l'ha presa, anzi direi tutti noi l'abbiamo presa in una maniera seria, perché siamo dei professionisti ovviamente, ma non all'altezza di quello che... cioè le aspettative erano molto più basse.
Certo, non a caso io l'ho chiesto quali erano i compiti che eravate prefissi.
I compiti erano semplicemente quelli di essere vicino ai manifestanti ovunque si fossero, il più vicino possibile, in modo tale da dare il primo intervento. Questo vuol dire che l'ipotesi era quella: usciamo la mattina, qualcuno andrà inviato le maide, il venerdì ad esempio, qualcuno è andato inviato le maide, qualcuno è andato in piazza Manin, qualcuno è andato in piazza Corvetto, mi sembra, qualcuno è andato in piazza Paolo Danovi. L'idea era, addirittura all'inizio avevamo ipotizzato di tenere un registro, fra virgolette, mi passa il termine, forse il termine registro è un po' eccessivo, comunque tenere nota delle persone curate. L'idea, ci rivediamo questa sera, facciamo un pochino un bilancio e vediamo. Questo ha funzionato benissimo il giorno giovedì, quando non è successo niente. Penso che giovedì ci siano state un paio di persone che hanno avuto bisogno di... così, un colpo di calore, niente di più. Dal venerdì mattina tutto ciò è saltato, nel senso che le persone si sono trovate all'interno di, cioè, medici e infermieri, qualcuno anche in prima persona, si sono trovati tutti in uno scenario al di là di qualsiasi ipotesi precedente, per cui ciascuno di noi, sono saltati qualsiasi collegamento, qualsiasi rapporto fra di noi. E ciascuno di noi ha fatto quello che moralmente, eticamente, deontologicamente riteneva più giusto in quella situazione, in quel momento. Molte persone io l'ho vista addirittura dopo 2 giorni, per esempio, proprio perché era saltato il tutto. Ovviamente anche quella che era il punto di punto organizzativo, quello che mi chiedeva prima, chiamiamolo l'infermeria della scuola Pascoli, dato l'alto numero di feriti che giravano per Genova, soprattutto il venerdì ma anche il sabato, visto che era un posto noto a tutti i manifestanti, è anche diventato un posto dove continuamente arrivavano persone con ferite di vario tipo sostanzialmente. Quindi in un certo senso automaticamente infatti l'hanno imposto come una sorta di, ora il termine è un po' eccessivo, primo soccorso, diciamo.
La sua esperienza diretta è stata della prestazione dell'attività, però in questa base logistica, o come dicevamo prima, per le strade, le piazze?
Io sono la mattina, a parte il giovedì, il venerdì mattina sono stato inviato alle maide. Io non so se approfondire o meno dei punti, per cui se vuole vado
un po' di dettaglio. Eventualmente lei ha detto, diciamo, che gli eventi hanno sorpassato quello che erano le previsioni, o comunque
Venerdì mattina era stato
forse, il primo shock direi che forse su questi punti possiamo stringere un pochettino, perché mi sembra che di arrivare poi ai punti più che interessano forse di più il processo. Non so se,
certamente, lo terremo in mente anche sull'intervento alla controesame, è una raccomandazione che cui facciamo tesoro.
E faccio a tutti, non sempre, la ripeto a tutti. Non
Presidente, è un'affermazione che condivido. Ma non sapevo effettivamente dove spingermi oltre
vado velocissimo allora su venerdì sera.
Allora,
ditemi voi.
La domanda è un pochino più ristretta per arrivare poi ai fatti.
Certo.
Io le ho chiesto, la sua esperienza diretta è stata più sulla strada, nelle piazze o in quella base alla scuola Pascoli che lei ha individuato?
Decisamente più sulle strade.
Più sulle strade. Quindi lei, allora per andare ancora più nel concreto, ha avuto modo di curare, prestare soccorso a persone ferite?
Sì.
Alla scuola o no?
Nella scuola?
Nella scuola, immaginiamo più...
Venerdì direi di no. In 10 secondi, venerdì io ho seguito tutto il corteo di Via Tolemaide con quello che è successo, fino al momento in cui mi è stata segnalata la morte di un ragazzo. Io sono arrivato in piazza dove c'era il corpo di Carlo Giuliani, credo di essere il primo medico che è arrivato sul posto. Per me quella giornata è finita lì. Io sono tornato allo stadio Carlini dove avevo lasciato la Vespa e non mi ricordo bene, comunque anche per una questione psicologica lo shock di quella prima giornata era stato abbastanza pesante. Il sabato molto velocemente arrivo io ho seguito il corteo.
Quanto ha detto, allora la esperienza concreta ha rivelato un'emergenza non prevista in esatti termini al momento dell'organizzazione del vostro servizio.
Assolutamente.
Quindi
sì.
Devo intendere, ci sono stati più feriti, persone da soccorrere del previsto.
Centinaia e centinaia.
Lei ha detto, a un certo punto, quella che era semplicemente un punto di riferimento per l'incontro del personale è diventata una sorta di primo soccorso, cioè molte persone ferite venivano convogliate alla scuola Pascoli, è corretto?
Convogliate no, era un posto in cui moltissime manifestazioni, credo che fossero due i posti a Genova in cui naturalmente alla fine delle manifestazioni i manifestanti andavano, uno era lo stadio Carlini e l'altro era la zona della Foce e la Pascoli, diciamo, per cui c'era tantissima gente sempre a Pascoli. Ed era il posto dove le persone sapevano che avrebbero trovato un medico.
Benissimo, è chiaro. Quindi... La seconda domanda che le ho fatto in conseguenza a quanto lei ha premesso è: lei personalmente nella scuola Pascoli, a cui facevano riferimento una serie di persone, ha avuto modo di curare persone?
Sì, sicuramente.
In quali giorni? Così?
Allora, inizio non in ordine temporale perché poi gli avvenimenti sono lontani. Sicuramente dopo l'eruzione nella scuola Pertini, qui però dovrei raccontare alla fine, diciamo, noi siamo stati fermati.
Guardi, lei ha a disposizione dei giorni della settimana. Il vertice si svolge in un periodo temporale, lei mi dice il giovedì non succede granché, cioè abbiamo il venerdì e il sabato, lei mi collochi il giorno in cui presso la scuola Pascoli, come dire, ha avuto da fare nell'ambito della sua attività.
Allora, il venerdì, io ho avuto modo di fare, diciamo, attività medica, di curare delle persone. Il venerdì no, il sabato... diciamo, io ho completato la mia giornata nelle strade, ero nell'ambulatorio, mi ero appena tolto la maglietta dei sanitari del Genoa, mi ricordo benissimo, me l'era tolto, mi ero messo la camicia per tornarmene a casa, avevo la Vespa parcheggiata di sotto. In quel momento c'è stata l'irruzione.
Mi scusi, Allora, l'eruzione lo
ecco, dire, non volevo entrare nel merito. Alla fine, o dopo, noi siamo stati bloccati nell'ambulatorio da un poliziotto. A un certo punto, dopo circa un'ora, è entrato un poliziotto e ha detto: serve un medico di sotto.
Benissimo, mi scusi, per capire. Nel giovedì, nel venerdì, nel sabato durante la giornata, lei è stato fisicamente nella scuola Pascoli, ha avuto occasione di prestare la sua attività come medico di soccorso alle persone che presentavano problemi da sottoporre, sottoposte alla sua attenzione, nella scuola Pascoli. Ha agito sulle strade.
Sulle strade,
benissimo.
Certo.
Quindi il suo intervento come medico, nella sua qualità, lo collochiamo nella sera notte del 21
esatto.
di sabato. Perfetto. Ecco, la domanda era solo tesa a sapere se aveva prestato attività di soccorso a feriti nelle giornate precedenti il sabato. Lei ha detto che dopo le manifestazioni, quindi si è recato nella scuola
certo.
Pascoli, quindi cosa certo. possiamo intendere come riferimento temporale? A che ora il sabato si è recato nella scuola
Dunque,
Pascoli?
Dunque, il sabato saranno state grosso modo le 7.
Le 7, le 19.
6, 7,
sì. 19, lei ritorna alla scuola Pascoli.
Alla scuola Pascoli.
In questo suo ritorno cosa trova? Cioè come trova la situazione? Trova i suoi colleghi?
Trova i miei colleghi, niente, facciamo il bilancio, cioè parliamo, cioè raccontiamo cosa era successo, cosa stava succedendo ancora. A quel punto si trattava di smobilitare, fra virgolette. Mi ricordo che siamo andati a mangiare, abbiamo mangiucchiato qualche cosa. Diciamo che il tempo passato fra quando io sono arrivato al momento in cui c'è stata l'eruzione è stato un momento abbastanza rilassato, fino al momento in cui, affacciandomi alla finestra, mi sono reso conto che dalla via, ora non mi ricordo il nome della via sotto, ho visto arrivare due macchine della polizia che proseguivano lentamente, cioè risalivano lentamente la via. Francamente mi aveva un po' stupito, perché dopo due giornate di questo genere tenga presente che tutti i marciapiedi erano pieni di persone che bevevano una birra, che chiacchieravano ed erano tutti manifestanti. In una situazione, devo dire, molto relativamente rilassata, tenendo conto di quello che era successo nei due giorni precedenti. Per cui l'idea di vedere queste due macchine che attraversavano questa folla così lentamente mi è venuto da chiedermi che senso aveva una cosa di questo genere. Io ero alla finestra dell'ambulatorio, che era al primo piano, proprio davanti alla scuola Pertini, per intenderci, e ho seguito...
Aveva visto i suoi colleghi, aveva mangiato, che ore erano?
L'ora di preciso, guardi, non me la ricordo, però era una via di mezzo fra quando sono arrivato e il obiettivo. Ecco, una cosa che mi è saltata di quel periodo è proprio le ore precise.
Lei si affaccia alla finestra.
Vedo queste camionette arrivare, transitano molto lentamente lungo la strada.
Mi vuole descrivere la situazione che lei ha visto proprio dalla finestra, come se fosse, come dire, un film che deve fare scorrere questa volta lentamente?
Mi affaccio alla finestra, dal fondo della strada vedo avanzare lentamente due automezzi della polizia.
Automezzi della polizia erano isolati? Quali erano le condizioni di traffico della strada?
Gli automezzi viaggiavano molto lentamente, uno dietro l'altro. Non c'erano altre macchine, però tutta la strada davanti era occupata da persone sostanzialmente che chiacchieravano, ridevano, bevevano la birra, discutevano e così via. Ripeto, in una situazione relativamente tranquilla. Questo me lo ricordo molto bene, perché ho guardato le macchine, lo sguardo successivo l'ho puntato di sotto, e mi sono reso conto che il passaggio di quelle macchine, che a quel punto non potevano tornare indietro, dovevano per forza passare di lì, perché istintivamente ho pensato un errore, perché quella cosa non mi sembrava, mi sembrava senza senso, avrebbe costretto i manifestanti ad aprirsi, i manifestanti, le persone sotto la scuola. E visto quello che era successo nei due giorni precedenti, la mia prima paura è stata che...
Dottore, mi scusi,
sì.
Capisco, diciamo, la sovrapposizione dei ricordi e delle sensazioni e delle emozioni, però adesso lei depone come test e deve essere preciso nei particolari.
Certo.
E quindi forse servono dettagli che magari non sono impressi molto bene nella sua memoria.
Presidente,
lei...
c'è opposizione a questo metodo di ammaestramento del testimone. Si faccia una domanda e il Presidente poi deve indicare se divaga o no, ma non in prevenzione la parte che interroga.
Prego, andate avanti, per favore.
Quando lei parla di due macchine, la devo invitare a descrivere queste due macchine. Lei ha detto due macchine della polizia. Può essere preciso nei particolari, cioè prima di passare a cosa ha pensato vedendo le due macchine, dica cosa ha visto, con la maggiore ampiezza di dettaglio.
Allora, il tipo delle macchine non me lo ricordo, sono sicuramente due macchine della polizia, intendo con queste due macchine con le insegne, i colori e le insegne, le scritte della Polizia di Stato. Non mi ricordo quante persone ci fossero dentro. Onestamente non mi ricordo la tipologia delle macchine. Le macchine sono avanzate lentamente fino a sotto le due scuole, a questo punto entrando nell'area dove c'erano le persone. Le persone si sono aperte per farle passare, ripeto, le macchine andavano piano.
Ho sentito... piano per la presenza di queste persone o per altre condizioni?
Non gli so dire le condizioni, in questo io registro quello che ho visto. Andavano piano già dall'inizio.
Scusi Presidente, ancora questa è un'illusione, perché le macchine andavano piano, ma come può certo saperlo il testimone? Andavano piano, punto e basta. Mi sembra che il testimone debba dire.
Allora, al massimo chiediamo la vuole, se vuole il testimone, se ricorda, ci spiega, se andavano piano perché costrette ad andare piano dalla presenza delle persone sulla sede stradale, o perché andavano piano perché volevano andare piano nonostante la sede stradale fosse totalmente libera. È questo che voleva
sapere. Esatto,
prego.
Sulle motivazioni non so dire, so che le macchine andavano sicuramente piano all'inizio della strada quando non c'erano ostacoli davanti. Hanno continuato ovviamente ad andare piano quando le persone cominciavano a spostarsi. A questo punto ho sentito, per attenermi rigidamente ai fatti, ho sentito alcune urla assassini, assassini, ho sentito rompersi una bottiglia, tengo a precisare in maniera proprio, dico in maniera neutra, non ho visto dove andasse questa bottiglia e non l'ho vista addosso alla macchina, però questo non vuol dire che l'ho vista andare da un'altra parte. Ho sentito questo rumore di una bottiglia rotta, dopodiché la macchina ha continuato, non ho visto lanci, questo, almeno davanti a me c'era la scuola, nessuno ha lanciato, per quanto io ho potuto vedere ed era affacciata alla finestra, oggetti dalle finestre. Le due macchine hanno continuato a proseguire lentamente e sono, insomma, fino alla fine in alto e sono sparite, diciamo. Questa cosa, l'ho detta perché questa cosa per me è stata un segnale d'allarme. E molta, a questo punto...
Mi scusi, dottore.
Mi scusi.
Ha visto... persone, lei ha detto che a un certo punto le macchine per proseguire avrebbero dovuto come dire, andare nell'area occupata dalle persone. Ha visto o ha avuto l'impressione dalla sua percezione visiva che le persone che erano attorno a queste macchine si avvicinassero per ostacolare il passaggio di queste macchine?
No, assolutamente.
Ha visto qualcuno che si addossava a queste vetture?
Assolutamente no, le macchine non si sono fermate, le macchine hanno proseguito con la gente intorno ovviamente,
può essere che qualcuno abbia toccato le macchine, questo non sono in grado di dirlo, ma sicuramente nessuno ha dato colpi, almeno sul lato che io potevo vedere, sulle macchine, perché è una scena che stavo guardando con attenzione. Le macchine hanno proseguito e niente, sono sparite in alto, diciamo.
Che situazione si era determinata a quel punto?
Era una situazione molto tesa. Io la prima cosa che ho pensato, ho detto, cioè mi sono stupito che non ci fossero state reazioni, perché ovviamente c'erano state le due giornate precedenti. Devo essere onesto, ho pensato che quella potesse essere una provocazione, perché quello era l'ultimo posto dove avrei voluto vedere due macchine passare in quella situazione. Scusi. Sono stato contento che le macchine se ne fossero andate. A quel punto però ho pensato che se succedeva una cosa di questo genere sarebbe stato possibile che sarebbe arrivata la polizia per una perquisizione. Questa cosa me la ricordo molto bene, perché nell'ambulatorio era presente mia moglie, che era incinta di nostro figlio. Ci siamo guardati e le ho consigliato di andare a casa. Ovviamente anche qua non mi aspettavo nulla di quello che sarebbe successo, mi aspettavo una situazione di disagio, nel senso, potevo ipotizzare una perquisizione, una cosa di questo genere. Infatti mia moglie, che era lì, dovevamo tornare insieme, le ho detto vai a casa prima, che magari rimaniamo bloccati qua per alcune ore per una perquisizione. Io ho finito di mettere a posto, avevamo ancora dei medicinali da mettere a posto, abbiamo impacchettato i medicinali, abbiamo rimesso a posto l'infermeria, perché era l'infermeria di una scuola, volevamo lasciarla così come l'avevamo trovata. E
in quel momento nella sala dove si trovava c'era appunto lei e sua moglie?
No, c'erano moltissimi altri medici, alcuni altri medici e infermieri. Questa cosa mi ha preoccupato e mi ha indotto il passaggio...
Alla finestra è andato solo lei o si è reso conto che c'erano altre persone?
No, alla finestra può darsi che ci fosse qualcun altro, però obiettivamente in quella situazione non mi ricordo altre persone. Non mi sento di escluderlo, ma non...
La scena che ha descritto questo passaggio su cui ci siamo soffermati, quanto è durato in tempo reale, se lei può quantificarlo?
Guardi, in tempo reale non so quantificarlo, però immagini, proviamo insieme, provo a ragionare ad alta voce, saranno 200 metri, una macchina che prosegue a passo d'uomo di una persona che cammina molto veloce, che cammina veloce, non che corre, Quindi quei 200 metri, non so, ci potrà aver messo 30 secondi, 40, 50 secondi, un ordine di questo genere sostanzialmente.
Prosegue pure, parli leggermente più distante al microfono,
sì,
mi sembra che distorca.
Così va bene.
Perfetto.
La seconda cosa che ho fatto, sempre alla luce della preoccupazione che questo episodio mi aveva provocato, sono andato nella stanza a fianco, che era la stanza dove erano gli avvocati, e gli avvocati anche loro stavano facendo le stesse cose che facevano noi, smobilitando e preparandosi per andare a casa. Siccome l'ipotesi era che qualcuno di noi si sarebbe fermato lì, perché c'era del materiale comunque, ho chiesto, ma c'è qualche avvocato che si ferma per questa notte? Perché è successa questa cosa... Se arriva la polizia, vorrei che ci fosse un avvocato. Tenga a precisare, perché poi è rilevante dopo, gli avvocati erano davanti ai computer, non so cosa stessero facendo obiettivamente, però tutti i computer erano integri. Ho parlato con l'avvocato Ballerini mi ha detto, guarda, noi andiamo tutti a casa a dormire, credo che non ci sia più bisogno di noi, io comunque abito qua vicino, ti lascio il numero di telefono, per qualsiasi cosa chiamate. Me lo ricordo bene perché me l'ha scritto su un foglio, io sono tornato nella stanza dei medici, c'era scritto avvocato Ballerini e il cellulare, ho detto agli altri, chi si ferma dopo, se succede qualche cosa... Questo è il numero dell'avvocato.
Si tratta dell'avvocato Alessandra Ballerini.
Alessandra Ballerini, sì. A questo punto credo che non sia più passato tanto dal momento poi dell'inizio dell'eruzione. A un certo punto, io ripeto, mi era appena infilato la camicia, tolto la maglietta e messo la camicia,